Le 9:11 minuti, buongiorno, la sigla non è quella di Mille Voci, ma la sigla è quella di Così per Sport che sentiamo per la seconda volta nel giro di 2 settimane. Buongiorno caro Marcello Jerace.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno anche ad Axel Bellone che è qui di fronte a me. E giusto, siamo alla seconda puntata, la seconda di due. Abbiamo fatto venerdì, vi abbiamo parlato dei mondiali di Maxi Basket che si stanno svolgendo in Ticino e finalmente è arrivato il giorno dell'inizio degli europei di calcio femminile che si svolgono, come tutti ormai penso sappiamo, molto bene in Svizzera.
Esatto, si parte questa sera alle 18 e soprattutto si parte alle 21 perché questa sera gioca la Svizzera, lo avete sentito nello sport, ne parleremo nel corso di questa mattinata, ne parleremo anche questa sera in diretta dalle 20 su Rete 1 per raccontarvi proprio Svizzera-Norvegia all'esordio. Dicevamo alle 18 comincia l'Europeo ufficialmente con Islanda-Finlandia. Noi in questa puntata però non vogliamo e non parleremo soltanto di questo europeo, ma di tutto quello che ruota attorno al mondo del calcio femminile e dello sport femminile. Non siamo soltanto noi, non abbiamo dimenticato la nostra Agata Galfetti che è a Basilea e nel corso di questa mattinata non vi racconteremo soltanto dei risultati, non vi racconteremo soltanto del calcio giocato, ma vi racconteremo soprattutto, cercheremo di raccontarvi delle storie.
Perché ogni pezzetto di vita è una storia da raccontare. È arrivato anche il momento allora di collegarci con Basilea. Agata, ci sei? Come sta andando?
Ci sono, buongiorno. Buongiorno a tutti da Basilea. Sta andando bene, diciamo.
Aggiornaci,
allora,
temperatura.
Questa città è una città vestita a festa e sembra che tutti non aspettano altro che la partita di stasera, nonostante anche il gran caldo. Ieri moltissimi turisti, moltissimi tifosi cercavano il refrigerio nel Reno e allora sì, questa sera il debutto della nostra nazionale. Allora qui a Basilea abbiamo visto bandiere, palloni giganti, una fanzone molto animata anche ieri proprio per la vigilia con concerti gratuiti, insomma è the place to be la fanzone, quindi più tardi ci andrò. Allora, come dicevo, stasera partita a casse chiuse, sold out, per cui ci saranno più di 35.000 persone per il debutto della nostra nazionale, 600.000 i biglietti venduti e sono sold out tra l'altro anche tutte le partite della Svizzera.
Quindi sì, possiamo dire che si sente l'europeo, perché insomma sei partita da Lugano ieri, l'ambiente forse in Ticino non è uguale, com'è? Proprio cioè, si sente, si percepisce la differenza?
Sì, decisamente, come si scende dalla stazione, come si esce sulla piazza antistante alla stazione di Basilea, comunque si viene accolti da queste bandiere viola con i simboli di questo europeo e poi ci sono anche tutti, questo lo fanno spesso nelle grandi città quando ci sono degli eventi, tutti i tram dedicati, quindi i percorsi da fare per arrivare nei posti giusti, insomma. E oltretutto annuncio che anche stasera ci sarà anche una bellissima manifestazione alle 18, ci sarà un corteo dei fan che prenderà il via dalla Münsterplatz per arrivare fino al Sant Jakob, sono 3 chilometri, saranno più o meno 35 gradi a quell'ora e ci si aspetta che tutti i fan norvegesi e svizzeri si recchino verso il Sant Jakob. Io con me ho un ospite, se volete
come, certo.
Già.
Vai.
Allora c'è qualcuno che la nazionale la segue da vicino da un po' di tempo, è la collega della redazione sportiva Serena Bergomi. Allora Serena, nonostante qualche inciampo in fase di avvicinamento a questo europeo, l'entusiasmo, stavo dicendo, sembra essere alle stelle.
Ma assolutamente, prima di tutto buongiorno a tutte e a tutti voi. E diciamo che è un evento più unico che raro per il calcio femminile in Svizzera, poter ospitare un torneo di questa caratura, ci saranno le squadre migliori d'Europa e si può accedere al torneo veramente un poco, perché i biglietti popolari hanno proprio dimostrato che questa operazione è stata vincente, tantissima gente si è avvicinata all'evento, si è interessata al calcio femminile che fa un po' fatica dalle nostre parti e quindi speriamo davvero che sia una festa dall'inizio alla fine con qualche risultato positivo, perché no?
Tu hai potuto vedere in questi ultimi giorni le ragazze, gli allenamenti, hai parlato con loro, immagino che la pressione sia tantissima sulle loro spalle perché giocano in casa, perché c'è tanta attesa anche per questi numeri da record che dicevamo, come le hai trovate e con che spirito secondo te si avvicinano alla partita d'esordio?
Dunque, man mano che i giorni si avvicinavano a questa data, aumentava l'entusiasmo più che la pressione, perché secondo me una giocatrice, una sportiva non aspetta altro, anzi a un certo momento è stufa anche di parlare di tutte queste cose, ha solo voglia di entrare sul campo e fare quello che sa fare meglio. Contente tutte, veramente hanno parlato di sogno, perché quando si è bambine e si pensa in grande, difficile poter pensare di fare un europeo in casa, questo sta per succedere e quindi immagino il turbinio di emozioni questa sera quando sull'erba del Santiacop inizierà il loro europeo, speriamo che tutta questa energia, tutte queste emozioni le trasformino in grandi giocate che permettano alla Svizzera di battere la Norvegia o perlomeno comunque di andare su un buon pareggio, che due risultati utili su tre, ricordiamo.
Agata.
Serena, tu sarai... Scusa,
volevo chiedere a Serena, visto che lei è stata anche al mondiale, all'ultimo mondiale in Nuova Zelanda e in Australia nel 2023, visto che tu ci parlavi di atmosfera in apertura, Agata, sì, del fatto che a Basilea comunque si sente, se e quali differenze ha sentito, ha visto Serena tra il mondiale nel 2023 e quello che stiamo vivendo in questi esordi in Svizzera?
Allora, partiamo dalla temperatura esterna, che era decisamente diversa, visto che dall'altra parte del mondo era inverno. No, era qualcosa di diverso. Si era già visto il cambiamento rispetto all'europeo del 2022 in Inghilterra. Si andava in avanti, qui il passo si è fatto sentire di più, perché la Svizzera ha messo a disposizione tutti gli stadi maggiori dove giocano le squadre maschili, dove gioca la nazionale maggiore maschile, quindi questo step in più secondo me farà la differenza, perché giocare questa sera a Basilea in uno stadio pieno per il calcio femminile è qualcosa di fenomenale. Dopo l'entusiasmo c'era anche in Nuova Zelanda, le partite sono state seguite. Però ecco, diciamo che in questo lasso di tempo il passo in avanti si è sentito molto marcato.
Allora volevo fare anche un accenno a quella che sarà la copertura RSI. Serena Bergomi sarà la padrona dello studio itinerante. Dici di più su questa copertura.
Allora sì, noi abbiamo pensato di seguire comunque la Svizzera in modo giustamente particolare, quindi saremo presenti per tutte le partite della Svizzera con uno studio sul campo, questo per le tre partite del girone e speriamo per quelle successive, sarà così anche per la finale. Però tutte le partite di questo europeo saranno trasmesse, quindi potete, se non avete acquistato il biglietto, seguirle comodamente da casa, magari con un bel ventilatore acceso, perché no? Se invece volete farvi un bel bagno di caldo e assaporare quello che è l'emozione sul campo, consiglio comunque di andare allo stadio, perché è sempre bellissimo. Poi avremo interventi radiofonici a livello web e social, sarà sicuramente una copertura totale, perché anche in questi giorni di pre-inizio europeo i contributi sono stati diversi. In cronaca, per seguire la Svizzera, avremo la coppia che scoppia numero uno, Antonio D'Autiglia e Gael Talman, quindi diciamo che le premesse per divertirsi sono davvero tante.
Grazie Serena, e con Gael Talman parliamo tra pochissimo.
Così per Sport, puntata speciale dedicata agli europei femminili di calcio che iniziano appunto oggi in Svizzera e a Basilea, dove questa sera farà l'esordio appunto la nazionale svizzera. C'è ancora Agata Galfetti. Agata, chi è la tua nuova ospite?
Beh, ve l'ho spoilerata poco fa, lei non farà l'esordio, è già da un po' che commenta per la RSI, si tratta di Gael Talman, più di 100 presente con la nazionale svizzera, due coppe del mondo, due campionati europei, è stata per anni la nostra portiera. Allora la prima domanda, Gael, è come ci si sente dall'altra parte? Adesso sei tu a commentare le partite assieme ad Antonio D'Autiglia, a commentare le partite delle tue ex compagne.
C'è sicuramente molto meno adrenalina dall'altra parte, per me è piacevole, è una cosa che faccio volentieri. Sicuramente la parte più difficile è trovare questo distacco emotivo per commentare delle giocatrici che a volte conosco personalmente, e non andare troppo giù pesante sia nell'euforia sia nella critica, per rimanere abbastanza obiettivo.
Uno dei lati negativi della maggior visibilità che ha acquisito il calcio femminile è anche il fatto che maggior visibilità porta a maggiori critiche. Si è tanto parlato di questo 7-1 rimediato contro l'under 15 del Lucerna. È difficile adesso rendersi conto che appunto questa visibilità porta a più critica.
Penso che faccia parte del gioco, sicuramente c'è sempre questa parte più negativa, ma è giusto che ci sia, perché alla fine si vuole seguito, si vuole presenza, però il lavoro dei giornalisti, degli addetti ai lavori è questo, anche giudicare. A volte sicuramente il modo di giudicare lo sport femminile è diverso dal giudicare lo sport maschile, questo non è sempre per quanto mi riguarda giusto verso le giocatrici, e sicuramente anche lì ci sono passi da fare per rendere il giudizio anche un po' più obiettivo.
Gaeli, molti si sono chiesti 2 anni fa, quando hai deciso di ritirarti, ma si sono detti: ma no, magari resterà per questo europeo casalingo. Ad oggi, all'esordio della nazionale, c'è un po' di rimpianto oppure era giusto così?
No, io ho preso questa decisione in pace con me stessa, anche quando c'è stato l'annuncio del torneo in Svizzera, ero in nazionale. In realtà ero contenta in generale, ma non è che mi ci ha fatto ripensare, e sono contenta con la mia decisione. Sicuramente quando parlo dell'esordio, parlo di stasera, c'ho un po' la pelle d'oca ed è bello, però va benissimo così.
È capitato che magari qualcuna delle ragazze, delle portiere in questo caso, ti chiedesse qualcosa in queste settimane, qualche consiglio?
Con una soprattutto, ma che non nominerò, ho avuto contatto sicuramente un po' più intenso ultimamente, nelle ultime settimane, un pochino anche durante questi 2 anni. Ma non è una cosa che non mi voglio imporre. Se qualcuno ha bisogno, sono sicuramente a disposizione, ma penso che siano tutte ben accompagnate e che sappiano fare anche il loro lavoro.
Agata.
Allora, io non ti chiederò un pronostico, però volevo chiederti come si batte la Norvegia.
La Svizzera ci è andata abbastanza vicino nelle ultime 2 uscite della Nations League, purtroppo un po' di disattenzioni sono costate caro, ed è questo anche la chiave stasera, sfruttare il pubblico per rimanere anche concentrate durante tutta la partita, tutti i 90 minuti. Sicuramente la Norvegia ha delle armi offensive molto potenti, e quindi sarà importante difendere bene e poi sfruttare le poche occasioni e concretizzare senza dover provarci troppe volte.
Sentivo che da studio sì, mi chiamavate.
Volevo chiedere un commento, visto che si parlava di delle diverse portiere della nazionale. C'è stata questa indecisione fino all'ultimo, sembra che adesso la scelta sulla titolare sia ricaduta su Livia Peng. Ci sono state settimane un po' di indecisione su chi sarebbe stata la portiera della nazionale svizzera, perlomeno all'esordio in questi europei. Volevo sapere un po' cosa ne pensava Gael Talman.
Va bene, allora Gael, ci chiedono su questa incertezza per quanto riguarda la scelta dei portieri. Io non sono sicura che vorrai commentare sulle singole giocatrici, però come leggere questa incertezza, anche che poi alla fine è fluita nella decisione di Pia Sundhage di far giocare Livia Peng?
Per me è stato il modo di comunicarlo che non è piaciuto. Loro sicuramente, avendo una visione anche globale, perché sono all'interno della squadra, la vivono tutti i giorni, hanno anche più dati di noi che guardiamo tutto dall'esterno. Mi ha sorpreso molto il fatto che da quando hanno annunciato che Herzog sarebbe stata la numero uno, poi non l'hanno più molto sostenuta. E quindi questa comunicazione verso l'esterno è stata per me un po' dubbiosa. Poi che ci sia del minutaggio per la numero due per me è abbastanza normale. Che cambi così all'ultimo, speriamo vada bene, perché sicuramente per Herzog non è una cosa facile mentalmente da vivere, e dovrà essere anche pronta se dovesse succedere qualcosa, un infortunio, un cartellino rosso o altro. E per Peng sicuramente è la posizione più piacevole, perché da numero due si ritroverà a giocare un europeo in casa, che è qualcosa di molto bello.
Sì, piacevole ma anche denso di pesante, insomma, con molta pressione. E io, se siete d'accordo, lascio andare Gael Talman, sì, e Serena Bergomi, perché la loro giornata sarà ancora molto lunga, certo, e soprattutto molto calda. Ecco.
E le risentiremo ovviamente in tutti gli appuntamenti che hai ricordato tu, Agata, prima su RSI La 2 a partire dalla nazionale svizzera, dalla partita di questa sera. Agata, lasciamo andare anche te, perché sappiamo che dovrai fare un paio di spostamenti a Basilea. Ci risentiamo.
Prendo un paio di tram e ci risentiamo.
Ci sentiamo più tardi. Un evento come l'Europeo di calcio femminile significa visibilità per le giocatrici, ma visibilità anche per tutto il mondo che ruota attorno al calcio femminile. Nel corso di questi mesi si sono sentite, per esempio, si sono scritti diversi articoli sul tema del fatto che ci sono tante voci maschili che commentano il calcio, tante voci che annunciano il calcio. Se facciamo caso, quando siamo allo stadio, lo speaker quasi sempre è un uomo. Per questi europei femminili di calcio saranno donne. È stato indetto un concorso, è stata un'iniziativa anche molto, molto interessante, che ha portato delle voci che non erano abituate a fare le speaker, che saranno le voci ufficiali di questi europei, e chissà, magari delle voci anche negli stadi dopo che finirà questo europeo. Dicevamo, commento, soprattutto quando si tratta della prima voce, non del commento tecnico, rarissimamente siamo abituati a sentire una voce femminile.
Sì, le cose stanno cambiando, però le cose stanno cambiando, e infatti oggi abbiamo proprio adesso in collegamento in telefonico una persona che ha fatto, diciamo che è stato protagonista del cambiamento in Svizzera, è stata la prima giornalista a commentare una partita di calcio in televisione, sia per gli uomini che per le donne. La prima partita era nel 2023 e ha commentato una partita di mondiale di calcio femminile, poi sempre lo stesso anno è diventata commentatrice appunto della Coppa Svizzera maschile, e poi ha fatto anche tante altre partite. E lei è un ex giornalista dell'RTS, adesso lavora per Blu Sport, e io ho avuto la fortuna di conoscerla a Pechino, in una trasferta abbiamo fatto insieme per le Paralimpiadi, complicata ma molto molto affascinante come trasferta, e adesso è qui con noi. Elodie Crozat, buongiorno Elodie.
Ciao Marcello, buongiorno a tutti.
Dicevamo, tu sei stata la prima nel 2023, e il fatto che sia stata nel 2023 deve far riflettere questa cosa, no?
Oui, c'est vrai, c'est peut-être un petit peu tard, c'est ce que certains pourront se dire, mais quand même, moi, j'aime préfère voir la chose du côté positif et se dire que ben, ça y est, ça arrive. Il faut beaucoup de travail, je pense, pour prendre sa place, pour trouver sa crédibilité dans le milieu du football. Et voilà, ça a pris du temps. Je pense qu'on vit vraiment un moment particulier, une époque charnière où il y en aura de plus en plus. C'est un honneur pour moi d'avoir été la pionnière, mais maintenant je suis sûre que ça va devenir quelque chose de coutumier.
Allora, traduco rapidamente, lei ha detto, è vero, fa riflettere, si può guardare dalla prospettiva che è arrivata tardi, questo primo commento femminile, però preferisco guardarla dal lato positivo, è arrivata, ce l'abbiamo fatta, è un processo che richiede del tempo, e evidentemente mi ha reso molto orgogliosa il fatto di essere stata la prima voce femminile a commentare il calcio femminile e non solo femminile.
L'abbiamo detto, questo è un mondo maschile, è un mondo prettamente maschile, adesso sta cambiando. E Elodie, allora ti chiedo come sei stata accolta in questo mondo di uomini. C'è stato, hai avuto anche situazioni in cui qualcuno ha mostrato dello scetticismo?
Franchement, non, je pense que j'ai vécu ça entouré de beaucoup d'enthousiasme de la part de mes collègues, de la part du public. Il y avait bien sûr un petit peu de curiosité de voir ce que ça allait donner parce qu'on n'a pas l'habitude. Il y a eu beaucoup d'encouragement, de bienveillance et il y avait probablement quelques sceptiques parce que voilà, quand on n'a pas l'habitude, on est toujours un petit peu bousculé. Mais pour eux, je ne peux pas faire grand-chose à part continuer à faire mon métier avec professionnalisme et avec cœur.
Allora, più che scetticismo, anche se alcuni scettici probabilmente c'erano da parte degli uomini e da parte dei miei colleghi, ho visto più che altro entusiasmo e curiosità nei miei confronti, però appunto, pur essendo un mondo di uomini, vero e proprio scetticismo non l'ho percepito nella mia esperienza.
Un'ultima cosa, poi lasciamo andare Elodie, perché tra l'altro appunto Elodie stai andando a Parigi, sei attualmente sul treno, se non sbaglio appunto stai andando a Parigi, perché stai per partecipare a una conferenza sullo sport femminile che viene organizzata proprio all'ambasciata svizzera di Parigi. Magari ci puoi dire di cosa si tratta?
Alors, ça s'appelle Droit au but, investir dans le sport professionnel féminin. Et je vais effectivement participer à une table ronde pour parler des défis structurels du foot féminin en Europe dans le cadre de cette table ronde. Il sera question aussi de manière un peu plus générale de sport féminin parce que voilà, les projecteurs aujourd'hui sont tournés sur le foot, mais on va élargir bien sûr. Et c'est à l'ambassade de Suisse à Paris. Et puis ensuite, il y aura la projection du match Suisse-Norvège dans les jardins de l'ambassade. Wow. Avec des investisseurs, des acteurs institutionnels, des acteurs du sport. Et je me réjouis et surtout, hop, Suisse.
Allora, partiamo dalla fine, ovviamente Hope Swiss, anche perché a questo evento che è di fatto una tavola rotonda organizzata dall'ambasciata svizzera a Parigi, ci sarà anche la proiezione della partita della Svizzera nella parte finale di questa giornata. Nella prima parte invece si parlerà a partire da un titolo che ha un po' un doppio significato, droit au but, cioè diritto al gol, ma diritto anche all'obiettivo, e parla degli investimenti nell'ambito dello sport femminile e nello specifico nel caso del calcio femminile, anche di quello che si deve ancora fare, perché evidentemente in termini di investimenti c'è ancora della strada da percorrere.
C'è ancora parecchio da fare. E allora, quindi ringraziamo Lady Crosa che è stata con noi in questo momento della nostra trasmissione. Grazie Elodie.
Con piacere.
Buon viaggio e a presto.
Bon chance e
opzione.
Grazie,
chance.
Vai.
ciao. Intanto il nostro studio si è riempito, adesso ci sarà tanto movimento oggi, Axel, giusto?
È giusto, come nel calcio ci sono le sostituzioni, noi abbiamo un po' meno dei quanti cambi sono adesso? Cinque cambi.
Cinque.
Meno di cinque cambi, ma intanto ci hanno raggiunto in studio le prime due ospiti. Simona Gennari, buongiorno.
Buongiorno.
Simona Gennari, allora, ex calciatrice, ex allenatrice nel calcio femminile, ma ancora allenatrice, la prima donna nella federazione ticinese di calcio, diciamo che hai vissuto tutte le stagioni del calcio femminile.
Sì, esatto, proprio ho vissuto tutte le stagioni, mi sento quasi vecchia perché sentire tutta questa storia, sì, è stata una bella avventura sportiva in tutti i sensi.
E Rachele Santoro, che è la delegata per le pari opportunità del Canton Ticino, buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno.
Tra l'altro vorrei partire da una cosa che ha detto Gail Talman che mi ha colpito molto. Lei ha detto parlato di diverso modo di giudicare lo sport maschile con lo sport femminile. Magari sottopongo la questione a voi, magari inizio a chiedere appunto a te, Rachele Santoro, cosa pensi di questa frase?
Ma assolutamente, c'è meno gente che lo segue, ma anche chi lo segue c'è un po' forse il pregiudizio inconscio, no? Di dire sì, lo sport femminile, il calcio femminile sono meno brave, quindi è meno interessante. In realtà abbiamo visto che a livello tecnico non c'è nessuna differenza, però c'è questo stereotipo, questo pregiudizio di dire è un gioco meno interessante. Poi penso che Simona potrà dirlo da chi l'ha vissuto in prima persona.
C'è sempre un sottointeso, c'è sempre, si è forse più netti nel giudizio, trovi che sia così?
Ma sì, effettivamente sì, perché quando si parla, si fa una conferenza stampa e magari all'allenatore di una squadra maschile si fanno delle domande magari tecniche, tattiche, e invece se si fa una conferenza stampa sul calcio femminile magari le domande sono altre, perché come vi sentite, come state, non si parla mai quasi di tecnica e tattica.
Certo.
Questa è un po' la differenza.
Lo diceva proprio oggi in un'intervista al Corriere del Ticino l'allenatrice della nazionale svizzera di calcio, Pia Sundhage, che ha detto: a me piacerebbe parlare di moduli, parlare di tattica, parlare di quello che succede sul campo e non su quello che succede a Côté. Però è anche l'occasione, una puntata come questa, per parlare di quello che ruota attorno. Un evento del genere, Rachele Santoro, significa che magari tante bambine, ragazzine che sono indecise se iniziare a giocare a calcio oppure no, trovano anche il coraggio di cominciare a giocare.
Ma assolutamente, un evento come questi Euro che iniziano stasera porta tantissima visibilità, per fortuna se ne sta parlando. È vero che in Ticino si è detto, forse se ne è parlato un po' meno che nel resto della Svizzera, anche perché purtroppo ci manca lo stadio per ospitare da vicino una partita, però sì, è un evento che permette a chi si è avvicinato già al calcio o che desidera avvicinarsi di vedere dei modelli, delle persone a cui ispirarsi e quindi poi di proseguire questa strada e superare purtroppo quelli che sono ancora dei forti pregiudizi, dove magari la ragazza che vuole andare a giocare al campetto a calcio le viene detto non fare il maschiaccio, vai a fare qualcosa di elegante, sinuoso come la ginnastica, la ritmica, e quindi ecco, di vedere questo sport come qualcosa di esclusivamente maschile, che non lo è.
In Ticino però si è fatto un po' poco, posso dire che effettivamente si sente poco questo europeo, come mai?
Appunto, penso che ci è mancato proprio anche lo stadio, ma adesso vediamo, perché io ho sentito tantissime persone che stasera vanno a vedere la partita, la seguono anche chi la guarda da casa, però io penso che dobbiamo vedere come andrà questo mese, e il risultato che farà la Svizzera sarà anche importante perché darà veramente uno slancio. E poi è chiaro, a livello di visibilità mediatica e di parlarne, ecco, nella quotidianità, c'è ancora uno sforzo da fare, ma speriamo che proprio lo slancio dell'europeo porti un cambiamento.
Veniamo a qualche numero. Adesso abbiamo creato un po' il contesto. Se si guarda il contesto della Svizzera italiana, in particolare del Ticino, sono 800 le tesserate, se non abbiamo fatto male i calcoli, per quanto riguarda le giocatrici. Però al di là delle giocatrici c'è tutto un movimento che fa fatica in termini di numeri. E se parlo di movimento, penso a chi allena, a chi dirige le società, a chi fa il monitore diciamo nel tempo libero. Forse mancano un po' ancora quei numeri lì, più che i numeri delle giocatrici.
Sì, infatti la Federazione Svizzera di Football ha lanciato tutto un programma proprio per promuovere non solo la partecipazione al calcio delle ragazzine, delle bambine, quindi promuovere dei camp e l'avvicinamento al calcio, ma proprio per avere anche più persone nella dirigenza, nell'ambito di monitrici esperte. In Ticino abbiamo un terzo di donne che svolge il ruolo di monitrice gioventù e sport, quindi vicino al 30%, poi nel ruolo di esperte arriviamo a poco meno del 20%.
Tutti gli sport.
Tutti gli sport, sì. E le perdiamo quindi un po' per strada, è da capire perché, cioè quali sono le motivazioni. C'è poco tempo, la conciliabilità è difficile, è una questione anche magari strutturale, gli orari non sono conciliabili, o dicevamo prima con Simona, ci sono anche tante discipline che non vengono proposte in Ticino, quindi magari bisogna andare via per fare la formazione, e questo crea magari degli ostacoli in più. Quindi dobbiamo proprio lavorare su una maggiore rappresentanza anche a livello di monitrici esperte. E poi un grande tema anche quello proprio della rappresentanza ai vertici delle società sportive. Anche qui abbiamo visto che le donne che svolgono il ruolo di presidente sono il 18%, sono pochissime, e la media in tutti i comitati sportivi è del 30%, quindi mancano. Nel calcio poi è una percentuale bassissima, non arriviamo quasi al 10%, quindi veramente dobbiamo avere più donne che promuovono questo sport anche nelle società sportive.
Il calcio femminile però piace, perché qui abbiamo anche qui dei dati, ci sono 500.000 biglietti già venduti, praticamente sold out, quasi tutte le partite per tutti gli stadi. Ecco, però ve lo chiedo a Simona Gennari, quando hai iniziato il tuo percorso da calciatrice, poi tutto il resto, arriviamo oggi, sei più delusa per quello che ci ha detto prima Rachele Santoro, per questa mancata rappresentanza, o più contenta di vedere questi numeri, questi biglietti venduti?
No, io sono felicissima, anzi non vedo l'ora che stasera parte l'Europeo, da ex giocatrice, da persona di esperienza nel calcio femminile, ho fatto anche promozione del calcio femminile in Ticino. Si è voluto tantissimo, e se penso che quando noi andavamo a giocare in Serie A c'era mia mamma, mio papà, il fratello, la sorella, oggi come oggi c'è pubblico, c'è gente che lo segue. Si vuol sempre fare meglio ed è giusto questo, però io credo che il calcio femminile oggi come oggi, una federazione svizzera che adesso ha organizzato un europeo, è il massimo, è un sogno che si avvera per tutte le ex giocatrici e per le giocatrici stesse di oggi e delle giovani.
Che addirittura oltre Alpe c'è il problema opposto, ci sono le liste di attesa, esatto, per entrare nell'ambito femminile, per entrare a far parte delle squadre.
Esatto, questo. Ma dobbiamo anche vedere che i numeri anche in Ticino, il Canton Ticino, è comunque la popolazione è meno, quindi diventa più difficile. Però se penso che un Gambarogno femminile, anche se siamo piccoli, ha vinto una Coppa Svizzera, a me riempie di orgoglio, e siamo una squadra
e ticinese, ce
il Ticino ha vinto.
Possiamo dirlo,
ce l'avremo la Coppa Svizzera, ecco. Qui arriverà negli studi, state pronti, chi ci sta seguendo adesso sulla 2 lo vedrà.
Così per Sport Speciale Europei Femminili di Calcio, ne stiamo parlando, ne abbiamo parlato nella scorsa ora, una puntata speciale fino alle 11.45 con Marcello Ieraci, Axel Belloni e Agata Galfetti, che risentiremo da Basilea, dove questa sera c'è l'esordio della nazionale svizzera alle 21 contro la Norvegia. In studio con noi Simona Gennari e Rachele Santoro. Simona Gennari, ripartiamo magari da te. Abbiamo detto ex giocatrice, ex allenatrice nel mondo del calcio femminile. Tu hai iniziato a giocare a calcio a quanti anni?
A 11 anni.
Erano gli anni 80?
Sì.
Ecco, e prima microfoni spenti ci siamo chiesti, visto che abbiamo dato anche qualche numero, quante eravate in quegli anni a giocare a calcio, avere il coraggio di giocare a calcio, nonostante penso anche delle pressioni dall'esterno?
Ma eravamo in poche, massimo 15-16, e c'erano molte pressioni esterne. C'era il nostro presidentissimo Andrea Incerti, e lui che ha creduto nel movimento del calcio femminile, e che ha fatto tanti sacrifici, ha portato avanti anche coi giornali, e più si andava avanti più ci si faceva conoscere. Però giocavamo a Villa Negroni, non uno stadio di Cornaredo, con
a Vezia,
quindi facevamo le ripetute sulle le brughe, era tutto diverso, bello, e c'era la passione, che come c'è adesso la passione, è cambiato tutto, è diventato sempre meglio, tutto più curato nel dettaglio, però anche ai tempi, anche se magari non c'era la cura del dettaglio, c'era la passione che ci portava avanti e ci valorizzava, ecco.
Tu hai giocato subito nel rugby femminile o era ancora Armonia?
No, io ho giocato, a dire il vero, ho giocato nel Real Caneggio, è stata la mia prima società, e poi il signor Incerti appunto è venuto a prendermi a Morbi Inferiore e mi ha detto che avevo le qualità per poter giocare in Serie A, e quindi da 13 anni sono salita a Lugano, e quando mio papà non poteva portarmi, perché naturalmente lavorava in dogana, io andavo in motorino fino a Lugano, a Villa Negroni.
A 13 anni quindi hai iniziato a giocare in Serie A, possiamo dire?
Sì.
Che era una situazione abbastanza particolare, se pensiamo oggi, una ragazza di 13 anni che gioca con delle donne adulte.
Esatto.
C'è anche una situazione di promiscuità tra mondo adulto e mondo dei ragazzini, che
c'era una,
problematico anche.
Esatto, c'è una grandissima differenza. Io mi sono sempre trovata bene, perché comunque l'ambiente è sempre stato sano, chiaro, c'erano le donne che ti proteggevano anche, quindi se succedeva qualcosa ero la più piccola, e quindi c'era anche un senso materno, devo dire.
Ma ti saresti mai immaginata di arrivare oggi a parlare di professionismo?
No, assolutamente no. È per quello che dico che quando si parla di calcio femminile, calcio femminile ha fatto passi da gigante, e quando io dico alle giocatrici attuali, siate grate anche delle persone che magari sono passate prima di voi, perché se siete arrivati a questo, perché fondamentalmente c'è stato qualcuno che ha creduto fermamente in questo sport.
Però qualcosa manca ancora, mancano ancora le allenatrici, ad esempio,
esatto.
Donne.
Sì,
tu hai mai avuto un'allenatrice donna? Oppure no. Sei stata tu tra le prime allenatrici?
Ma adesso non so se sono stata la prima allenatrice donna, però io non ho mai avuto allenatrici donne. E come allenatrice donna dico che il calcio femminile, senza nulla togliere agli uomini, però si allena in un contesto diverso, lo spogliatoio diverso. Le donne sono passionali, molto critiche anche, bisogna saper conoscere il contesto per allenare una squadra di calcio femminile. Purtroppo anche a alti livelli si vedono sempre personaggi che secondo me non meritano di allenare il calcio femminile.
Ma come mai? È una questione che manca materiale umano, nel senso ci sono poche donne che si mettono a disposizione per fare le allenatrici, o chi si mette a disposizione si rende conto che non ha uno sbocco?
Ma io credo che manca non tanto il materiale umano, ma quanto la questione d'immagine. A volte si prende l'allenatore perché è più famoso e quindi la donna poi lascia il tempo che trova, e questo è un gran peccato. Io credo che la dirigenza che porta avanti una squadra di calcio femminile deve credere in tutto per tutto nel calcio femminile, solo una parte.
Esatto, dalla dirigenza a chi organizza, esatto. A chi segue, chi sono gli allenatori, eccetera. Rachele Santoro, delegata per le pari opportunità del Canton Ticino, è una specificità del calcio questa bassa rappresentanza femminile a 360 gradi, quindi non soltanto da parte di chi gioca ma anche da parte di chi organizza, o in Ticino ci sono altri sport simili?
Ma allora, il calcio è sicuramente uno degli sport ancora molto maschili, è tradizionalmente uno sport molto maschile, quindi è difficile cambiare questa cultura, però non è l'unico. L'hockey è lo sport che ha meno donne in assoluto, quindi ancora meno del calcio, però vediamo situazioni molto diverse, per esempio nella corsa d'orientamento ai vertici abbiamo il 50% di donne, quindi e anche tra le persone che svolgono la disciplina. Ci sono sicuramente degli sport che sono nati più come qualcosa di misto, qualcosa che culturalmente veniva praticato da entrambi i generi, e altri sport anche al contrario, quindi anche alcuni sport molto femminili come la ginnastica, la ritmica, il pattinaggio artistico, dove abbiamo una grande rappresentanza femminile e mancano anche lì gli uomini, perché sappiamo che è importante comunque avere questa mixité, quindi voilà. Però ecco, il calcio e l'hockey direi che sono proprio dei bacini ancora molto difficili da aprire al mondo femminile.
E a livello di promozione, immagino nelle scuole si fa qualcosa per far cambiare un po' la tendenza?
Allora, forse non tanto nelle scuole, ci sono diversi progetti, quest'estate l'abbiamo visto anche in Ticino, proprio grazie anche allo slancio degli euro femminili, sono stati organizzati dei summer camp per ragazze, per portiere anche, che ho trovato molto carino come progetto, anche l'ufficio dello sport del cantone ha promosso per la prima volta un corso per monitrici di calcio solo e aperto alle donne, e hanno avuto una buona partecipazione, e devo dire che tutte queste donne hanno detto: se non fosse stato un corso solo per donne non so se mi sarei iscritta.
Sì, abbiamo parlato dicevi promozione nelle scuole, c'entra anche la scuola o come cresciamo, quello che facciamo banalmente a ginnastica su poi la scelta di un bambino o di una bambina di fare questo piuttosto che quell'altro sport?
Sì, assolutamente, la questione non è solo la scuola, è proprio la socializzazione che viene fatta in maniera diversa per uomini e per donne. Da bambini troviamo ancora oggi purtroppo nei negozi i giochi da ragazze, i giochi da ragazzi, nei giochi da ragazzi troviamo delle cose più competitive, subito il pallone, dei giochi anche molto fisici dove lo scontro è visto in maniera positiva. Nelle ragazze troviamo tutti questi giochi molto più legati all'estetica, all'eleganza, alla ritmica, e quindi questo poi lo troviamo anche nella scuola. Dicevamo, ci sono tanti studi in Svizzera che ancora mostrano, e non è una banalità, come lo spazio scolastico, semplicemente proprio l'area della scuola, è differenziata. Ci sono i campi da calcio dove durante la ricreazione i ragazzi vanno e giocano, e le ragazze di solito si ritrovano nel cortiletto a fare il gioco dell'elastico o a chiacchierare semplicemente. Quindi anche lì già vediamo come le ragazze sono un pochino più sedentarie, invece i ragazzi subito lo sfogo fisico, il movimento. E questo ha tutto un impatto su come come cresciamo, su come ci avviciniamo agli sport e poi, andando più in là, anche sulle scelte poi non solo dello sport ma anche di vita formative e professionali, dove vediamo che c'è proprio una segregazione di genere. Quindi sicuramente la scuola ha un ruolo importante. E vediamo anche dei passi avanti. A ginnastica, per esempio, quando io andavo a scuola, si faceva la classe divisa in due, le ragazze giocavano a pallavolo e i ragazzi giocavano a calcio. Oggi i docenti sono molto più sensibili, promuovono delle attività miste, se si gioca a calcio gioca tutta la classe, se si gioca a pallavolo gioca tutta la classe, quindi dei passi avanti vengono fatti. Però c'è tutto il mondo, le famiglie hanno un'influenza fortissima, e se la famiglia ti dice non andare a fare un gioco da maschiaccio, la ragazza, la bambina non lo farà o difficilmente lo farà contro il volere della famiglia. Quindi anche è un tutto un contesto che ha un impatto molto, molto grande.
Sono abbastanza sicuro che però dopo questo mese di calcio femminile forse qualche bambina in più che giocherà nei campetti delle scuole ci sarà, magari con la maglietta della Svizzera di, certo, Ramona Bachmann. Poi lei non c'è sfortunatamente, però rimane comunque sempre un po' in questo momento il simbolo della nostra nazionale.
Puntata speciale dedicata all'inizio di questi europei di calcio femminile, lo ripetiamo ancora una volta, cominciano quest'oggi e, lo diciamo, non l'abbiamo ancora detto, finiscono il 27 di luglio. Si comincia questa sera da Basilea per quanto riguarda la Svizzera, ma prima ci sarà già la prima partita alle 18, sempre del girone della Svizzera. Tra l'altro, prima che ci dimentichiamo, Rachele Santoro, questa sera a Bellinzona, ma poi per tutti il mese dell'europeo c'è un'iniziativa proprio che non riguarda soltanto il fatto di poter vedere l'europeo, ma una serie di anche tavole rotonde, di situazioni di dibattito legate allo sport femminile e al calcio femminile.
Assolutamente, sì, viene inaugurato stasera Sport Village a Bellinzona col maxi schermo, quindi uno spazio proprio dedicato allo sport femminile in tutto e per tutto, e l'idea è proprio quella di portare storie positive di donne che nello sport sono riuscite, ce l'hanno fatta, nel calcio ma non solo. E proprio anche noi questa sera alle 7.45, prima della nostra nazionale, promuoviamo una serata con il saluto da parte della direttrice d'ex Marina Carobbio Cuscetti, e poi avremo diverse personalità che racconteranno la loro storia. Avremo Caterina Tramezzani, che rischiava di essere convocata, quindi tristi che non sia stata convocata, ma felicissimi che sarà con noi stasera, e anche Clara Lucchini, che hanno appena vinto col Gambarogno la Coppa Svizzera. Quindi storie proprio positive, l'idea è di parlare in maniera positiva di questo sport e di portare delle storie.
Sport Village, giusto, hai detto giusto, Sport, perché Village, è la W sta per women.
Esatto, la W di donne, women, e quindi è proprio un villaggio dedicato a loro, e poi oltretutto appunto si potrà mangiare, fare aperitivi, guardare le partite, quindi qualcosa di molto, molto leggero e positivo.
Tra l'altro Caterina Tramezzani, che delle notizie ieri ha firmato con gli Young Boys, quindi insomma torna, se non sbaglio, perché lei ha fatto le giovani gli Young Boys, era a Lucerna, adesso torna.
Assolutamente. Quando l'abbiamo contattata ci diceva non possiamo ancora dire la squadra perché non sono sicura, però adesso è firmato, quindi benissimo, saremo felici.
E intanto il nostro studio si arricchisce perché abbiamo una nuova ospite, Maria Laura Scatena, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, giornalista e freelance da sempre, insomma, impegnata su questioni femminili, di sport femminile, giornalista sportiva, e seguirai gli europei, giusto, magari una prima cosa ti aspetti da questo europeo in termini proprio di coinvolgimento?
Allora, io mi aspetto che sia un passo in più per il calcio europeo dopo il Mondiale di Francia 2019, perché c'è un prima e un dopo 2019, almeno in Europa, e il fatto di avere, ecco, un europeo in questo momento storico proprio nel cuore dell'Europa, no? Perché effettivamente siamo nel cuore dell'Europa continentale, è qualcosa che secondo me può far molto bene. E tra l'altro è in una nazione in cui il calcio femminile sta crescendo, non è ancora ai livelli magari della Germania o dell'Inghilterra, dove si è svolto lo scorso europeo, e quindi questa cosa paradossalmente è un bene, perché va a svolgersi in una nazione che non è abituata a vedere quel tipo di manifestazione e sta piano piano conoscendo il calcio femminile. quindi io mi aspetto che sia una sorta di spinta propulsiva per fare meglio.
Abbiamo visto anche, appunto, hai parlato del 2019, abbiamo visto poi i grandi numeri in Inghilterra. Ci si può chiedere però se questi grandi numeri sono effettivamente rappresentativi del movimento o sono, diciamo, questi grandi eventi non hanno...
Un po' delle eccezioni.
Ecco, sono delle eccezioni.
No, secondo me rappresentano il movimento. Quello che poi bisogna capire è da dove vengono le persone che formano questi numeri enormi, perché appunto, come accennavo prima, ci sono zone europee in cui il calcio femminile è culturalmente molto più radicato, quindi la Scandinavia, la Germania, la parte anglofona, anglosassone dell'Inghilterra, mentre più scendiamo verso il Mediterraneo più la situazione inizia a diventare differente. Quindi sono numeri che rappresentano un movimento, poi bisogna classificarli in un certo modo, però sì, poi ovviamente è chiaro, ci sono degli eventi come possono essere gli europei finali di Champions League o eventi più grandi che raccolgono anche persone che sono solo curiose, no? Però sì, rappresentano il movimento, poi all'interno del movimento ci sono tante piccole differenze.
Tra l'altro, a proposito di numeri, ci ricordiamo i 91.000 sì, della partita di Champions League, in quel caso era Barcellona-Real Madrid al Camp Nou. Un altro numero che mi ha colpito sono i 30.000 di media che fa l'Arsenal, che è la squadra femminile con maggior affluenza. Dall'altra parte però, rimanendo sempre in Inghilterra, l'ultima squadra, che è il West Ham, dove tra l'altro ha giocato anche Alicia Lehmann, la nazionale svizzera, fa poco più di 1.000-1.500 spettatori-spettatrici a partita. Ecco, cosa ci dice questa differenza tra chi è primo in classifica e chi è ultimo in classifica? C'è una bella differenza in termini anche di interesse, ci disaffeziona molto in fretta se la squadra... No, non va bene, oppure...
Allora, secondo me più che un fatto di risultati è un fatto anche qui culturale e storico, perché tu hai citato una squadra, l'Arsenal, che è tra l'altro campionessa europea in carica, molto importante nella storia del calcio femminile. Aveva già vinto la Coppa molti anni fa, infatti è stato un ritorno, ed è una delle squadre più seguite. Se non erro, il prossimo anno giocherà tutte le partite all'Emirates, che è lo stadio che usa la squadra maschile. E per quanto riguarda ad esempio invece Barcellona e Real Madrid, il Barcellona è una squadra che negli ultimi anni ha praticamente tolto il trono al Lione come squadra migliore d'Europa ed ha moltissimi tifosi, quindi secondo me più che una questione di risultati è un fatto proprio di storia, e i tifosi del Barcellona sono forse tra i pochi che tifano per maschile e femminile in maniera quasi uguale, quindi ti trovi veramente degli eserciti di persone che si muovono. Per quanto riguarda le altre squadre, magari i risultati in qualche modo possono incidere, però secondo me manca proprio la forza numerica delle persone. Anche in Italia le grandi squadre che sono nei club maschili, come il Milan, l'Inter, la Juventus, la Roma, non fanno i numeri che fanno le squadre maschili. Alcune volte fanno buoni numeri, forse la Roma più di tutte, ma è una questione culturale più che di risultati, secondo me.
10:23, io mi fermerei un momento e poi andiamo a parlare di altri numeri con Agata, perché un evento del genere che riguarda il calcio femminile ha anche a che vedere con tutte le persone che vengono in Svizzera per vedere l'europeo, ma che evidentemente spendono anche dei soldi in Svizzera, pernottano in Svizzera, e quindi tra poco ne parliamo con Agata Galfetti direttamente dalla fanzone di Basilea. E noi torniamo a Basilea, torniamo da Agata Galfetti, che nel frattempo si è spostata nel cuore pulsante di questa Basilea che sta aspettando l'esordio della Svizzera. Agata, dove ti trovi?
Sì, buongiorno di nuovo, sono a Barfüsselplatz, okay, che significa a piedi nudi, la piazza di quelli che stanno a piedi nudi. Fra un po' stiamo anche in costume da bagno, io ve lo dico.
Siete in spiaggia.
Comincia a alzarsi la temperatura. Questa è la fanzone cittadina, poi ce n'è anche un'altra alla Messe, è la fanzone proprio nel cuore della città, di fronte al Museo di Storia, e diciamolo subito, è the place to be per quanto riguarda gli eventi di Basilea. Qui con me c'è Letizia Elia, che è la direttrice di Basilea Turismo. Allora, quest'anno dalla primavera in avanti a Basilea non vi siete annoiati, l'Eurovision, Art Basel, ora l'Euro, e il cuore è sempre questo, il cuore pulsante è questa piazza.
Sì, assolutamente, è stato un anno fantastico finora, non vediamo l'ora di iniziare anche la Women's Euro stasera, e Barfüsselplatz è un posto dove festeggiamo, ci incontriamo, viene gente da fuori e anche persone locali.
lo dicevo, non vi siete annoiati, però sicuramente c'è anche un po' di stanchezza. C'è stata una certa sinergia per l'organizzazione sia dell'Euro che prima dell'Eurovision?
Devo dire persino tante, abbiamo pianificato tante attività per entrambi gli eventi, anche per Art Basel che era tra l'Eurovisione e adesso la Women's Euro, e abbiamo potuto utilizzare delle sinergie. Poi tanto lavoro ma anche tanta energia, perché sono dei progetti bellissimi.
Progetti che non sempre sono accettati subito dalla popolazione, ricordiamo l'Eurovision addirittura c'è stata anche una votazione popolare. Qual è però la risposta di Basilea? Io vedo una città vestita a festa, lo raccontavo prima, tra i cartelloni, abbiamo i palloni sparsi per la città, le bandiere, quindi l'entusiasmo sembra esserci, è così davvero? I basilesi sono convinti?
Assolutamente sì, per noi è stato sempre importante per ogni evento anche coinvolgerli, far sì che ci sono delle attività anche gratuite in città per tutte le generazioni, per tutte le persone della regione che vogliono essere parte di questi eventi, e perciò abbiamo investito tanto in questo programma supplementario, a parte durante l'Eurovisione, i concerti ufficiali, organizzare anche delle attività sulle nostre piazze, e anche qui adesso durante la Women's Euro c'è un programma molto particolare durante tutto l'evento.
Programma che va detto non è solo per gli svizzeri o solo per i basilesi, voi cercate ovviamente di raggiungere il pubblico più vasto possibile. Ieri io vedevo anche tanti nuotatori nel Reno e probabilmente tra di essi c'era anche qualche turista. Allora come avete fatto ad agganciarli?
Sì, nuotare nel Reno è veramente una delle nostre attività preferite e la più rinfrescante definitivamente con queste temperature, ed è molto, i turisti internazionali, a loro piace molto perché non hanno l'abitudine di vedere delle persone in città poter nuotare nei fiumi. Abbiamo sempre qualcuno su posto che spiega anche come funziona, come si possono trasportare anche i propri vestiti.
Ne abbiamo visti un sacco. Con questo sacchettino impermeabile.
Il Wickelfish, tra l'altro, che utilizziamo per nuotare e per far sì che non si bagnano i nostri vestiti e i nostri oggetti.
Letizia Lia, parliamo anche di calcio. Lei è un'appassionata di calcio?
Beh, sono basilese, ovviamente qui dobbiamo tifare FC Basel, è quello che faccio, e stasera Hop Schwyz, Forza Svizzera.
E poi stasera, lo dicevamo in precedenza, ci sarà questa Fun Walk, una bella iniziativa, questo corteo che dal centro di Basilea andrà verso lo stadio del Sant Jakob, 3 chilometri, con questi 35.000 spettatori. Magari non tutti faranno questa passeggiata, anche questo è un bel biglietto da visita per la città.
Assolutamente, un bel biglietto da visita. Tra l'altro all'inizio di questo Fan Walk ci sarà un'opera di un'oeuvre di Jean Tagli. Cerchiamo sempre anche di posizionare un po' la Basilea autentica, che è una città di cultura e di arte, e dunque fa assolutamente senso ad avere anche un'opera d'arte che accompagna la gente, i fan, allo stadio.
Adesso la piazza è ancora un po' tranquilla perché la partita è alle 21. Letizia Lia forse ricorderà il 2008, quando a Basilea c'erano i tifosi olandesi per quanto riguarda gli europei maschili. Forse non ci si aspetta ancora questa fiumana di gente.
Vediamo, siamo pronti, e sarebbe bellissimo avere di nuovo tanti olandesi, perché l'Olanda gioca anche qui a Basilea nella fase di gruppo. Poi ci saranno sicuramente anche tanti tedeschi e francesi che giocano già qui nella prima fase, e poi vedremo come sarà il proseguimento del campionato.
Io, Axel e Marcello, vi dico anche che ci sono anche ticinesi che sono venuti, stanno arrivando qui a Basilea. Se devo trovare un piccolo neo, so che probabilmente non dipende da Basilea Turismo, c'è qualche piccola complicanza per quanto riguarda i treni di rientro, perché il Ticino è rimasto un po' tagliato fuori da questi treni speciali.
Allora, devo dire, non è colpa mia, anche se mi fa piacere che la gente resta qui e dorme per notte qui a Basilea. L'ho sentito oggi, sinceramente non ero consapevole che non si riesce a tornare in Ticino.
Agata,
ragazzi, se
sì, io avevo una piccola cosa. Era appunto, è citato dell'Euro 2008. fatto, appunto, c'era stato recentemente, appunto, abbiamo fatto nel nostro podcast della Rete 1 Il Mondo Là Fuori, e il collega dell'economia Marzio Minoli citava alcune cifre molto interessanti. Dice ad esempio nel 2008 il valore aggiunto era stato di 870 milioni di franchi, che sembra una cifra molto grande, ma parliamo dello 0,15% del PIL nazionale, e invece per questo euro parliamo di 180 milioni di franchi di valore aggiunto, che è lo 0,002% del PIL, cioè un impatto a livello economico non così tanto rilevante a fronte degli enormi investimenti che si stanno facendo per questi eventi sportivi. E la domanda io che volevo fare alla tua ospite era se di fronte a questi investimenti, a un rientro economico difficilmente anche a volte calcolabile, vale ancora la pena organizzare questi eventi.
Allora, Letizia e da studio ci chiedono due parole sull'indotto di questi eventi, perché lo sappiamo, a livello di sport maschile è molto più grande, mentre a livello di sport femminile si sta migliorando, ma ancora si parla di cifre molto più basse. Gli investimenti però sono tanti e a suo avviso vale comunque sempre la pena.
Sì, assolutamente, per me vale la pena. Ci sono degli indotti turistici, ovviamente, perché sentiamo che gli hotel sono ben prenotati, particolarmente quando ci sono le partite qui a Basilea. Anche la gastronomia ne può approfittare. Noi lo vediamo anche come mezzo per posizionarci. Vogliamo posizionare Basilea come città che riesce ad organizzare dei grandi eventi, ma anche come città culturale alla quale vale la pena visitare. Noi l'abbiamo visto adesso con l'Eurovisione, siamo molto convinti di questa strategia e sono contenta che adesso con la Women's Euro potremmo contattare un pubblico anche un po' diverso, tante famiglie, tanti svizzeri, ma anche della gente internazionale.
Anche perché leggevo stamattina sul giornale che sono di diverse nazionalità gli acquirenti dei nostri biglietti, dei biglietti di queste partite. Io la ringrazio, Letizia Elia, per essere stata nostra ospite. Beh, insomma, Auschwitz.
Grazie a lei, assolutamente Auschwitz.
E a voi ricedo la linea.
Grazie Agata.
Stiamo parlando degli europei femminili, perché l'abbiamo detto, oggi iniziano appunto gli europei femminili di calcio, europei femminili che hanno anche ovviamente anche una mascotte che si chiama Madly. Axel, sai perché si chiama Madly?
Ma
quiz?
So che è un cane San Bernardo.
Giusto, perché allora che è proprio il simbolo svizzero, che più svizzero non si poteva, ma Madly perché arriva da Madeleine Ball. Ma chi è Madeleine Ball? Chi è appassionato di calcio femminile, chi si interessa un po' della storia del calcio femminile lo sa. È una donna che negli anni 60, nel metà degli anni 60, fu la prima a ricevere una licenza svizzera per giocare a pallone assieme agli uomini. È una storia molto, molto particolare, piuttosto rocambolesca, che adesso ascoltiamo questa storia, perché appunto la Agata Galfetti ha intervistato appunto proprio Madeleine Ball qualche giorno fa, e insomma adesso ascoltiamo un po' cosa ci dice.
Et je vous dis un petit peu comment ça s'est passé. Moi, je vais souvent voir les matchs de l'équipe nationale des filles.
Andavo spesso a vedere le partite della nazionale femminile e un giorno la direttrice del torneo mi ha detto: Madeleine, abbiamo pensato a te per il nome della mascotte, ma che nomignolo sceglieresti? Ero davvero sorpresa, non me l'aspettavo. Ho detto che nel mio villaggio mi chiamavano tutti Madò. Madeleine suona un po' vecchio e alla fine è uscito Madly. E quando ho saputo che si trattava di un San Bernardo, ho pensato che fosse fantastico, rappresenta la mia regione. Se ci penso mi commuovo un po', è un bellissimo omaggio. Non è solo un tributo svizzero, ma anche europeo, poiché la richiesta alla fine è venuta dalla UEFA.
C'est un bel hommage, puis c'est pas un hommage suisse, un hommage européen aussi, puisque c'est la UEFA qui m'a demandé.
Facciamo un paio di passi indietro. Nel 1964 Madeleine Ball si presenta in campo a Sion per un allenamento insieme ad alcuni amici. L'allenatore di quel tempo non le disse niente.
En tout cas, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Moi, au début, quand j'avais...
È vero, se ci penso è stato abbastanza straordinario, ma a 12 anni non è che ci avessi fatto molto caso. Per me era normale che si accettasse. Sin da piccola nel mio villaggio tutti erano abituati a vedermi giocare a calcio e a Sion ci andai assieme al mio amico Gilbert, che decise di portarmi con sé. Feci un allenamento di 10-15 minuti e il signor Mike, l'allenatore delle giovanili, mi disse che mi aspettava la settimana successiva, magari non con la gonna plissé ma con i pantaloncini. E ancora oggi, quando lo racconto 60 anni dopo, mi vengono i brividi a ricordare quanto fossi felice.
Tutto facile all'inizio. Madeleine ricevette la sua licenza dalla SF qualche mese più tardi, per errore però. L'addetto non lesse bene il nome e non si accorse che si trattava di una ragazza. Nessuno, anzi, si accorse di niente finché con le giovanili del Sion non giocaste una partita appena prima di Sion Galatasaray, un evento storico per il club vallesano.
Ouais, alors ils m'ont retiré la licence parce que c'est, ça a tellement fait un boom médiatique et puis...
Sì, e finì con il ritiro della mia licenza. Ci fu un boom mediatico così grande. Era la prima volta che il Sion giocava una partita europea ed era pieno di giornalisti da tutta la Svizzera. Qualcuno si accorse di me ed iniziarono le domande, le inchieste, ma come mai fate giocare una ragazza? L'associazione svizzera di calcio fu letteralmente sopraffatta dalle domande e alla fine decise di indagare e convocò addirittura una riunione speciale per esaminare i regolamenti. E lì stava scritto, si sono difesi così, che solo i maschi potevano giocare a calcio. I medici hanno detto che il calcio era uno sport troppo pericoloso per le ragazze, non si poteva fare. Per consolarmi mi dissero: Madeleine, ci dispiace, non puoi giocare, ma se vuoi rimanere nel calcio puoi diventare arbitro. Risposi: no, mai.
Tu peux devenir arbitre? Allora je leur ai répondu: non, jamais.
La storia ormai è nota. Mezza Europa parlò di lei e venne chiamata a giocare in Italia. La montagna bionda, la Pelé bianca, insomma non erano soprannomi da poco. Solo nel 1975, dopo due scudetti in Italia e la chiamata in nazionale, rientrò a giocare nel campionato svizzero femminile che ormai era diventato realtà. Madeleine, le chiedo, a 12 anni immagino che non guardasse al gioco del calcio come ad una rivendicazione femminista, ma come guardarono a questa sua piccola rivoluzione i suoi genitori?
Bon, mon papà, pas spécialement, mon papà, il a fait par amour de sa fille.
Mio papà ha fatto ciò che ha fatto per amore di sua figlia. Sapeva che ero appassionata. Lui non era un giocatore di calcio. Mi ha difeso di fronte alla federazione, ribadendo che non c'era niente che volessi di più che giocare a calcio. Chiese al medico di famiglia se ero abbastanza forte per giocare a calcio e ottenne il via libera. Non posso dire che mio papà fosse femminista, ma forse solo adesso capisco che invece mia madre lo era. Aveva perso il papà da giovane e quando i suoi fratelli e amici andavano a sciare la domenica, lei doveva rimanere a casa e occuparsi di sua madre. E non le sembrava giusto, erano gli anni 30, ma non le sembrava giusto che le ragazze non potessero uscire a divertirsi come i ragazzi. Solo in questi ultimi anni mi sono resa conto, parlando della mia storia, di quanto mia madre fosse orgogliosa e felice che io scuotessi il mondo degli uomini per farmi spazio. Ne sono convinta.
C'est seulement maintenant, c'est quelques années à force de parler de mon histoire que j'ai réalisé que peut-être ma maman était très fière et très heureuse que je bouscule le monde d'hommes pour me faire ma place. Ça, je suis presque persuadée.
Ecco, oggi ci siamo, la Svizzera ospita il più grande evento di sport femminile a livello europeo, la federazione oggi ci crede e investe nel calcio femminile, noi ci siamo già incontrate 3 anni fa e lei mi confidò il sogno di vedere un europeo organizzato in casa. Ora le chiedo, se riguarda indietro, se riguarda una sua foto da bambina mentre gioca a calcio, ripensa a tutta questa strada percorsa.
Ci sono due immagini in particolare. C'è una foto di me a 3 anni, alta 3 mele, e stringo un grande pallone da calcio. Sono la bambina più felice del mondo. E se riguardo le foto di me a 12 anni, mi dico davvero che ho vissuto un'avventura incredibile. Oggi, a 60 anni di distanza, parliamo ancora di quell'evento che fece notizia e di quella licenza rilasciata per errore. E questa storia mi commuove ancora oggi.
D'avoir une licence par erreur et fait que aujourd'hui ça me fait presque pleurer.
60 anni dopo c'è un campionato europeo a casa nostra. Vi rendete conto?
Non, mais et puis aujourd'hui, ben, on a l'euro à Sion, mais vous rendez compte?
Eh beh, questo finale dice forse più di quello che è stato raccontato di questa storia rocambolesca di Madeleine Ball, lei che a metà anni 60 viene tesserata, è la prima donna a essere tesserata, viene tesserata per errore, per un errore del funzionario che pensava che dietro il nome M. Ball ci stesse un ragazzo e poi successivamente un'eco mediatica enorme perché lei giocò questa famosa partita con le giovanili del Sion contro il Galatasaray. A quella partita c'erano anche i giornalisti perché subito dopo ci sarebbero state le prime squadre e quindi questa storia di questa ragazzina che giocava con dei giocatori maschi in questo caso fece scalpore anche a livello internazionale e finì sui giornali a livello internazionale. Simona Gennari, che effetto ti ha fatto sentire questa storia, questo racconto che ci porta indietro di praticamente sì, più di sì, 60 anni.
Beh, mi sono commossa, mi viene la pelle d'oca perché fondamentalmente quello che ha raccontato è un po' tutti quelli che anche noi abbiamo vissuto in quegli anni, non io perché non ero ancora nata, però sentire queste storie riempiono anche di orgoglio che oggi come oggi il calcio femminile è andato avanti tanto, bene, andrà sicuramente avanti ancora, però è grazie a queste persone che comunque oggi siamo qui a parlare di calcio femminile, questo non dobbiamo mai dimenticarlo.
Tra l'altro è una storia, questa evidentemente è una storia molto svizzera, ma la stessa allenatrice della nazionale svizzera Pia Sundhage, lei in quel caso si fingeva un ragazzino dietro quel capello, quella zazzera proprio per giocare, quindi a che punto si arrivava per poter giocare a calcio, in quel caso era una realtà diversa come era la realtà svedese.
Certo, infatti è incredibile, sta dell'incredibile, del surreale, no? Oggi come oggi. Però davvero io credo che oggi dobbiamo solo essere fieri di quello che è stato fatto, di quello che si è promosso come sport, di come è oggi la donna che comunque si fa valere i suoi diritti, perché magari una volta non si aveva neanche, non si poteva far valere i propri diritti, e con questo sport oggi dimostriamo che anche noi donne ci siamo, che crediamo nello sport e nel calcio e lo facciamo alla nostra maniera, e fatto anche bene, penso.
A questo proposito, una tua collega, una ex giocatrice degli inizi, insomma, del calcio femminile in Ticino, ad una serata diceva questa cosa: il calcio è uno sport profondamente radicato nella nostra società. Qualsiasi la prima cosa che fa un bambino o una bambina, c'è un pallone, da un calcio un pallone, no? E quindi il fatto, diciamo che come si comporta il calcio, il mondo del calcio, è lo specchio perfetto di come si comporta la società. Sei d'accordo con questa cosa?
Assolutamente sì. Io credo che anche quando si
anche
guarda
rispetto alle donne, evidentemente.
Esatto, ma anche in generale, se vedo anche nei nostri campi da calcio con i maschietti, cioè quando magari succedono delle risse, è lo specchio della società di oggi. Cioè, se parliamo di inclusione, se parliamo di disabilità, io alleno una squadra di bambini con disabilità, ci sono grandi difficoltà, ma alla fine rispecchia la società, perché la società sta cambiando, la cultura sta cambiando, e quindi bisogna anche magari a livello proprio generale darci una sterzata e vedere come sta cambiando il mondo per poi andare avanti, certo, magari in una maniera diversa.
Una battuta magari su questo aspetto, Maria Laura Scatena: il calcio rispecchia la società e quindi rispecchia anche il fatto che l'inclusione più che in altri sport non arriva attraverso il calcio come non arriva attraverso la società.
Sì, il calcio in Europa è probabilmente la il nazional popolare per eccellenza, e quindi lo si ritrova anche nelle minime cose, piccole realtà, scuole, altro. Però poi l'elite, quella in cui si sfogano anche un pochino gli istinti e tutte le questioni, la società si mostra senza il filtro che di solito ha per mostrarsi, e quindi il calcio è esattamente uno specchio di quello che succede nella società ed è parte della società, motivo per cui molte delle cose che si fanno nel calcio, in negativo e in positivo, incidono sulla società.
In questa puntata di Così per Sport dedicata al calcio femminile, ma abbiamo spaziato anche nel mondo dello sport femminile, c'è anche una questione molto centrale come spesso succede, è la questione dei soldi.
Dei soldi. Sì, la questione finanziaria è anche abbastanza, diciamo, è fondamentale in un contesto del genere. Ci si chiede, adesso ci sono delle federazioni, chiedo appunto Maria Laura Scatena, ci sono delle federazioni che hanno deciso di equiparare gli stipendi femminili e maschili, poi ci sono situazioni completamente diverse, come per dire appunto alcuni dati, Aitana Bonmatì, che è forse la giocatrice più pagata al mondo, che guadagna 1 milione di euro all'anno. Anno che insomma,
non so se è proprio lei la più pagata, però, ma sicuramente una tra le più pagate,
tra le
anche
più pagate, però 1 milione Haaland lo fa in 2 settimane. Però d'altra parte c'è anche la questione dell'indotto. Il calcio femminile ha un indotto che pare l'1% di quello maschile, anche per quello che riguarda gli sponsor. Ecco, quanto passa dalla parte finanziaria, dagli stipendi, dai soldi?
Allora, sicuramente molto. Io adesso cito uno dei miei più grandi riferimenti nella vita, che era mia nonna. Mia nonna è una classe 1925, mancata qualche anno fa, e lei mi diceva: la cosa più importante per una donna è poter studiare e avere il controllo dei soldi in famiglia, in questo senso. E questa concettualmente è una cosa molto importante, perché lo sport femminile ci ha messo del tempo anche a diventare professionistico, proprio perché le atlete non potevano, no, permettere di campare semplicemente giocando, e quindi lo sport veniva dopo, era un qualcosa che veniva dopo. Se noi invece ci allarghiamo e ne parliamo della macro questione economica, chiaramente c'è il problema del gender gap, che non è che si risolve semplicemente alzando gli stipendi, c'è tutto un problema sociologico di questione patriarcale. È chiaro che se noi andiamo a considerare i soldi che ci sono all'interno e dietro il calcio maschile e quelli che sono dietro all'interno del calcio femminile, vediamo delle grosse disparità. Però noi ci dimentichiamo sempre, quando parliamo di calcio femminile, comparandolo al calcio maschile, che vivono due momenti storici completamente differenti. Cioè, il calcio maschile ha una storia lunghissima che non stiamo qui a ricordare, che la conosce anche chi è a digiuno di calcio. E una volta ho fatto una ricerca per sfizio, non è che nel calcio femminile, nel calcio maschile agli albori c'era già questo tipo di investimento e c'erano già questi soldi che giravano, magari non si pagava neanche il biglietto. Quindi c'è una sorta di errore di causalità, cioè, ci si arriva a quel punto. È chiaro che poi bisogna però eliminare la disparità di fondo, perché quello che viene richiesto non è datemi lo stipendio di non so, Mbappé, ma semplicemente datemi quello che mi spetta per poter vivere e per poter essere un atleta professionista.
Hai parlato di disparità, Rachele Santoro, disparità non è solo sport, disparità è in tutta la società.
Sì, assolutamente. Adesso, parlando anche del calcio proprio, è tutto un insieme, però mi viene anche in mente la questione della visibilità mediatica. Ci sono anche qua degli studi in Svizzera, cioè in Europa, dove emerge che il 5% delle notizie riguardano il calcio femminile, lo sport femminile. In Svizzera siamo messi un pochino meglio, abbiamo un 13%, ma comunque la percentuale è bassissima. Prima eravamo in discussione con microfoni spenti, ci dicevamo: beh, i più grandi giornali italiani che portano notizie sportive femminili sono veramente pochissimi, e se lo mettono un trafiletto minimo, magari anche con le notizie meno incoraggianti, come abbiamo visto negli ultimi giorni.
E poi appunto le domande sono spesso, non sono di calcio, sono come ti trovi, o addirittura peggio, come sono andate le vacanze, oppure si parla dell'aspetto, l'oggettivizzazione anche in quel contesto della donna, questo è preoccupante, credo.
Sì, purtroppo la narrazione è maggiormente questa, si parla molto poco di sport, si parla della persona come corpo. Noi abbiamo l'esempio lampante di Alicia Lehmann, che quando è arrivata in Italia si è parlato di lei come riflesso, come ombra del fidanzato, che tra l'altro poi, se vogliamo dire paradossalmente, a livello sportivo ha fatto molto peggio di lei in Italia. E se ne continua a parlare in quel modo. Quindi, se lei fa una dichiarazione, questa dichiarazione non viene riportata per quello che è, ma perché lei è sex symbol, tutto quello che vogliamo, vengono fatte gallerie con le sue foto. E questo non succede solo per lei, certo. Succede per tutte le atlete, non solo calciatrici, pallavoliste, qualsiasi altra cosa. E quando si parla di sport femminile, o si oggettivizzano le donne, oppure lo si parla facendo una comparazione con altri sport. In Italia la nazionale di basket ha vinto un bronzo dopo anni, sulla Gazzetta c'era scritto: i maschi devono fare come loro. Cioè, ma parliamo di quello, cioè non parliamo di quella cosa lì. Poi fortunatamente c'è anche una piccola parte in cui si parla di sport in senso concreto e delle rivendicazioni che ci possono essere dietro, del valore sociale.
Quindi la chiave per uscirne, parliamo, è giusto parlare di tutto quello che c'è attorno allo sport, ma è giusto parlare anche prima di tutto di sport.
sì,
dello sport in quanto tale, della performance.
Esattamente, perché se lo sport, in questo caso praticato da donne, può avere un valore sociale e culturale, è prima di tutto sport. Quindi io parlo di sport, parlo dei risultati ottenuti, siano essi positivi o negativi, parlo delle squadre, parlo di quanto accade, poi chiaro, come contorno, prima abbiamo sentito la storia, no? Che a livello sociale e culturale ha un'importanza, c'è il contorno e parlo anche del contorno, ma devo partire dal campo, cioè non posso parlare di una cosa senza parlare di quello che sta effettivamente succedendo.
Certo, certo, è quello che si farà, ci auguriamo, a partire da oggi per tutto il mese, ma poi anche dopo, quando saranno finiti questi europei di calcio. Noi congediamo, intanto ringraziamo Rachele Santoro per essere stata con noi, grazie mille.
Grazie a voi, vi aspettiamo stasera allo Sport Village.
Esattamente, dove ci sarà anche la nostra Agata Galfetti, e grazie anche a Maria Laura Scatena.
Grazie a voi per lo spazio a questi argomenti.
E buon Tour de Suisse, perché sappiamo che farai il giro della Svizzera per vedere varie partite.
Sì, sì, giro, sarò anche turista oltre che giornalista.
Le 11:04 minuti, buongiorno di nuovo da quelli di Così per Sport, Jerace Galfetti Belloni in questa mattinata lunga dedicata agli europei femminili di calcio, che è solo l'inizio di un mese dedicato a questa competizione, che lo ricordiamo comincia questa sera alle 18 con Islanda-Finlandia e alle 21 Svizzera-Norvegia. Noi saremo dalle 20 a Lugano Marittima per trasmettere in diretta il pre-partita e poi la partita della nazionale. Ci saremo noi, ci sarà Patrick Locatelli, che è uno dei nostri inviati sul posto a Basilea, e sarà l'occasione per tifare tutti insieme la Svizzera alla fine.
Poi insomma sono venuti fuori tanti temi, è interessante in queste due ore, insomma, quasi di discussioni, non solo calcio, non solo sport, anche tanta società e poi tanto futuro. Si è parlato del passato con Madeleine Bolle, si parlerà adesso, parliamo un po' del futuro, perché avremo delle ospiti, tante ospiti adesso con una sorpresa, un po' l'abbiamo già detto, però
possiamo dirlo, che la Coppa, sì, Svizzera è arrivata con una delegazione del Gambarogno che tra poco entrerà in studio. Ci ascoltiamo una canzone e poi vogliamo sentire che aria tira Basilea da parte soprattutto di chi a Basilea ci è andato per seguire la partita e che è lì proprio in compagnia della nostra Agata Galfetti. E allora noi torniamo nella fan zone, una delle fan zone di Basilea, da Agata e da tifosi, tifose. Agata, te.
Tifose, bene, sì, stanno arrivando, sono arrivate anche dal Canton Ticino, nonostante lo abbiamo detto magari qualche inghippo con i treni, soprattutto di rientro, però le tifose ci sono anche tifose d'eccezione, perché in realtà sono calciatrici, quindi vi presento Elisa, Luisa e Arianna. Partiamo con la più vicina a me, che è Elisa. Elisa, sei arrivata stamattina, con quali emozioni per vedere questa prima partita dell'europeo?
Emozioni molto forti, perché comunque è un evento particolare che si tiene nella nostra nazione, quindi penso che sia un'opportunità vedere queste partite anche per far vedere il calcio femminile in tutta la Svizzera.
Questa non è l'unica partita che vedrete?
No, vedrò anche Portogallo-Italia nei prossimi giorni.
Senti, ma scusa, no, pensavo ce ne fosse un'altra. Siete partite dal Ticino questa mattina, un Canton Ticino dove magari si vive un po' meno intensamente l'arrivo di questo Euro 2025.
Si sente un po' meno l'evento che ci sarà in Svizzera, penso anche molto probabilmente per la mancanza dello stadio di Lugano che possa partecipare a partite. Però comunque ho sentito parlare in giro così.
C'è comunque anche entusiasmo, sicuramente tra chi gioca a calcio. Luisa, in questi giorni, parlando con alcune giocatrici che magari hanno già smesso di giocare, spesso dicevano quando io ero bambina non potevo nemmeno sognare di vedere un europeo o di giocare un europeo. Invece per la vostra generazione, voi fate parte dell'Under 18 del Team Ticino, per la vostra generazione si può sognare in grande?
Si può sognare in grande soprattutto grazie anche a questi europei in Svizzera e anche nel mondo che ci sono stati, e sì, si può sognare in grande perché adesso le bambine riescono a vedere anche oltre, e ispirandosi anche grazie alle giocatrici che ci sono nella nostra nazionale.
Senti, come va secondo te stasera? Perché non è che la Svizzera abbia giocato benissimo, quantomeno le partite contro la Norvegia, però adesso sembrava essere in ripresa.
Diciamo che sicuramente loro sono pronte, forse anche un po' ansiose probabilmente, diciamo che Comunque le cose negative nella vita e nelle partite ci possono essere, ma secondo me l'affronteranno nel migliore dei modi e riusciranno anche ad avere qualcosa di positivo.
Vado, ho tenuto per ultimo Arianna, che fa parte del Gambarogno che appunto sentiremo fra poco, è arrivato in studio con la Coppa, quella vinta, la Coppa Svizzera vinta dalle Under 19. Arianna, per te che emozione è essere qui oggi?
Ma è bellissimo, si respira secondo me un'aria di festa, soprattutto forse nel mondo delle calciatrici, cioè io con le mie compagne ci diciamo fomentiamo vicenda per questa cosa, siamo tutti carichissime ed è bellissimo anche perché nonostante solo, cioè le calciatrici siano specialmente coinvolte perché appunto vedono come si sta concretizzando questo magari sogno che avevamo da piccole, anche solo di vedere un europeo femminile, un mondiale femminile e di poterlo vedere magari dal vivo in casa nostra, è bello come anche la popolazione che non gioca, tipo io, mia sorella, diverse amiche che magari non hanno mai veramente seguito il calcio, si sentono veramente diciamo vogliose di venire a vedere delle partite, di partecipare, di far vedere che si è presenti, che si vuole sostenere diciamo il movimento del calcio femminile.
Voi siete arrivate tutte e tre questa mattina, raccontavo che ci sarà anche questa fan walk oggi, questa occasione per camminare dal centro di Basilea verso il San Jacob. La temperatura qui sale, pensate di farla?
Da vedere questa, allora, sarebbe molto carino secondo me, anche simbolico, bello magari viverla tutte assieme questa camminata, se non ci sciogliamo prima la valuterò, facciamo così.
Elisa?
Anche per me sì. Se si può fare è da valutare, è un bel evento, se si può chiamare così, che può unire anche due nazioni diverse.
Anche perché si dice spesso che il pubblico, già lo stesso gioco delle donne, delle ragazze è più puro, magari sia il pubblico lo apprezza molto di più e anche in campo forse non ci sono dei gesti che ci fanno disinnamorare di questo sport.
Sì, penso che ci siano molti meno contrasti anche all'esterno nel calcio femminile proprio perché è agli inizi e quindi c'è molta più passione secondo me rispetto a giocare per altro.
Luisa, una fan walk o un tuffo nel Reno?
Tutte e due. Diciamo che, come ha detto anche Aurora, sarebbe bello non sciogliersi prima, ma diciamo che sarebbe comunque una bella esperienza per immettersi già all'interno dell'atmosfera dell'europeo.
Allora, non vi ho visto ancora con bandiere, magliette e stendardi, ma ce li avete?
Allora, io sono un po' carente, in questo caso ho amiche che porteranno bandiere, però voglio assolutamente comprare una maglietta o qualcosa di questo genere, anche poi da tenere come ricordo. Cioè, ho le vecchie magliette magari degli europei, cioè con la maglia della Svizzera maschile, ho detto devo assolutamente avere qualcosa che appunto mi ricordi anche poi dell'europeo femminile in futuro.
Ecco ragazzi, qui niente, il clima si fa rovente,
si fa caldo.
Avete delle domande da... Ah no, ho ancora io una domanda per Arianna, perché prima chiacchierando mi dicevi che col Gambarogno oggi sei da sola, ma prossimamente la prossima partita della Svizzera?
Sì, allora oggi sono da sola perché ormai da studente ho la possibilità di venire anche in settimana, ma come squadra appunto la sentiamo molto e quindi il 6, che è questa domenica contro, ci sarà Svizzera e Islanda a Berna, abbiamo organizzato un torpedone dal Ticino che riunirà una trentina di persone che farà andata e ritorno appunto per permettere a tutte le ragazze e a chi ci sta attorno di guardare assieme la partita.
Ecco. Magari qualcuno anche lì in studio farà parte di questo,
chiediamo.
Di questo
chiediamo.
Torpedone.
C'è qualcuno che sorrideva, infatti. Ci hanno raggiunto in studio le ragazze del Gambarogno Under 19, fresche campionesse svizzere, Alice, Laura e Aurora. Qualcuno di voi sorrideva, qualcuno di voi sarà a bordo di quel bus che andrà a vedere la partita? O sarebbe voluto andare?
Io personalmente non ci vado perché... Più che altro tifo Italia.
Ok, ci può stare. Qualcun'altra? Nessuna?
Io purtroppo non posso andare perché ho altri impegni.
Ok.
Vado in vacanza.
Okay. Priorità.
Sì, è male, ma fa niente. Andato... Ci abbiamo
provato. Però nel senso, ma perché loro non sono tifose, loro sono calciatrici, loro sono, fanno parte dell'Under 19 del Gambarogno, che hanno vinto la Coppa Svizzera Under 19 e ce l'hanno portata qui in studio. Agata, cioè, qui adesso dobbiamo abbandonarti per un po' perché dobbiamo farle parlare queste ragazze, perché insomma hanno portato una Coppa Svizzera storica qui in studio.
Abbiamo con noi la Coppa Svizzera e chi ha vinto vinto la Coppa Svizzera Under 19, ovvero una delle due selezioni Under 19 del Gambarogno. Il Gambarogno che è una delle società con delle giovanili e con una squadra di attivi in Ticino. Sono tre le squadre di attivi e sono otto le squadre con un settore giovanile, a testimonianza rispetto a quello che dicevamo all'inizio con Simona Gennari, che il movimento anche del calcio femminile, anche in termini di capillarità, di distribuzione sul territorio, è evoluto. Però noi vogliamo sapere com'è andata la partita, vogliamo partire
Sì.
da lì.
Sì. Lo chiediamo direttamente a chi questa coppa l'ha vinta. Tra l'altro ci raccontavano che hanno fatto la finale alle 12:45, quindi un caldo atroce. Prima cosa vi chiedo com'è andata la partita, cioè prima com'è stata la sfida col caldo e poi con gli avversari.
La partita è stata tantissimo sofferta, soprattutto per il caldo, infatti una nostra compagna non si è sentita tanto bene. E niente, poi con gli avversari erano molto, molto toste, entravano bene, facevano contrasti molto decisivi e...
Finita 2-1, giusto?
Sì.
Chi è che ha segnato?
Ah, Alice.
Abbiamo tutte e due? Un gol, cosa hai fatto tu, il primo o il secondo?
Io ho fatto il secondo gol.
Il gol della vittoria.
Esatto.
Wow.
Il primo gol l'ha fatto Carolina su rigore e io l'ho fatto al 57esimo.
E dentro cosa hai sentito?
All'inizio non ci credevo che avevo fatto gol, cioè era una cosa veramente... Cioè ero scioccata e poi alla fine quando ha fischiato effettivamente faccio cavolo, cioè grazie a quel pallone che è entrato abbiamo portato a casa questa cosa.
E poi questa coppa l'avete alzata, no? Com'è andata? Era l'emozione, com'è stata?
Immensa, anche sotto la stecca del sole abbiamo dimostrato che questa coppa è nostra.
E poi sì, bisogna anche fare il viaggio, dicevamo prima, arrivare a giocare a 12:45 vuol dire partire alle 7 del mattino con tutti gli inconvenienti di mangiare alle 10 del mattino o prima, perché poi giochi a mezzogiorno e 45. Voi avete sempre giocato tutte e tre nel Gambarogno?
Io no, io gioco nel Gambarogno da un anno e mezzo. Prima giocavo con una squadra maschile nel Team Camogè. Ho fatto i D9, i C con loro un anno, quindi ho iniziato nel D9 ma a metà anno, cioè sono arrivata al ritorno, ho fatto un anno e mezzo maschile e adesso ho fatto un anno e mezzo femminile.
Entrambe invece, Aurora e Laura, da sempre nel Gambarogno. Posso chiedervi da quanti anni giocate?
No, io gioco da 13 anni e sono da 5 nel Gambarogno. Prima giocavo nei Red Devils.
Di dove, scusa?
Che sono il Gambarogno maschile.
Ok. Laura invece?
Io ho iniziato a 6 anni nel Gambarogno femminile e tuttora sono qua.
E insomma... Ragazze che allena Patrick Donghi, che è l'allenatore di questa squadra. Cosa vuol dire questa coppa per il Gambarogno, che lo ricordiamo è l'unica società in Ticino che è completamente dedicata al calcio femminile, è una delle pochissime in Svizzera, dicevamo una, due, tre al massimo, che hanno fatto questa scelta. Cosa significa per voi?
Beh, questo è il risultato di 10 anni di lavoro, quasi 11, che è stato cominciato nel 2014 quando Franco Onderka e Alan Gaggetta hanno creato il Gambarogno femminile. Per arrivare più alla Coppa è 3 anni che lavorano come gruppo, è un gruppo veramente valido, di qualità, con tanta determinazione, voglia di giocare a calcio. Ha lavorato 3 anni, abbiamo sfiorato per 2 anni la finale, siamo arrivati in semifinale con la FF15 e da quest'anno abbiamo fatto la FF19, ma da notare che loro sono ancora FF17, vuol dire che l'anno prossimo potremo ancora giocare la Coppa Svizzera FF17.
Tra l'altro voi avete fatto una scelta coraggiosa 10 anni fa, è una scelta tra l'altro frutto anche di una scelta molto meno coraggiosa di chi aveva deciso di escludere la sezione femminile da quel club. Come non ti chiedo se siete soddisfatti di aver fatto quella scelta, perché è abbastanza evidente, e non solo per i risultati, anche per in termini di numeri sappiamo che siete cresciuti tantissimo, ma volevo chiederti come se vi sentite un esempio.
Ma guarda, tornando dal bus dopo la vittoria della Coppa ho ricevuto una marea di messaggi da colleghi, anche da chi è presente in studio oggi, che è stata una delle prime come si dice calciatrici che spingeva il calcio femminile. Adesso non è più nel calcio femminile, però Simona Gennari ha fatto tanto per il calcio femminile. Lei è stata una di quelle che mi ha scritto, non so se lunedì o la domenica direttamente, e da lì abbiamo capito veramente cosa voleva dire vincere questa partita, portare la Coppa in Ticino. E è un'esperienza che mi viene ancora la pelle d'oca adesso se ci penso, perché a loro l'ho detto: vi rendete conto cosa abbiamo fatto? Perché venire solo in radio a fare una diretta con voi, i media, anche la stampa ha scritto tanti messaggi, tantissimi anche dagli avversari che abbiamo battuto strada facendo, e questo è una grande gratificazione, ma per loro soprattutto, che l'hanno sfiorata, quest'anno l'hanno conquistata e se la meritavano.
Certo, certo. Dicevamo, perché siamo partiti da lì, 3 squadre di attivi in Ticino, 8 squadre con un settore giovanile. Simona Gennari, quando tu sei entrata come prima donna nell'associazione ticinese di calcio, per avere un termine di paragone, da dove sei partiti?
Molto molto meno, nel senso che lì era una promozione proprio a livello di società maschili, di creare almeno una sezione femminile, ma se ben ricordo c'era il Valle Maggio, la prima società che ha aderito a questa iniziativa di promozione, ed è stato importante. Oggi io sentire questi numeri, viene anche a me la pelle d'oca, mi emoziona, e sono fiera che ci siano persone che credono nel calcio femminile, perché se le ragazze possono arrivare a questi traguardi, perché dietro c'è una dirigenza valida, che crede, che mette impegno, sacrificio. Mi diceva prima, sono tanti genitori anche che si sono messi insieme, e questo è importante, questo è amore, questa è passione. I risultati si ottengono con la passione prima che il denaro, però se il denaro è importante, perché se si pensa che devono partire alle 7 del mattino per andare a fare una finale di Coppa Svizzera, magari non avevano anche i soldi per fermarsi al sabato sera, andare col pullman, dormire, mangiare tranquillamente e poi affrontare la partita.
E questa coppa,
questi sono i dettagli.
E questa coppa cosa significa per il Ticino, per il calcio femminile in Ticino oggi?
Ah, tantissimo. Io credo che questo è un traguardo, ma anche un grande punto di partenza. Vuol dire che il Ticino c'è, il calcio femminile esiste, il Gambarogno è una grande realtà, e quindi c'è da aver paura anche del Ticino a livello sportivo.
Perché l'esempio si fa anche con i trofei, nel senso, come? Si spinge anche probabilmente qualche altra società a investire, anche solo per dire, beh, possiamo vincerlo anche noi, no? Si può anche entrare in questa dinamica, perché è giusto parlare di sport.
Certo, sognare è lecito, e si vince una Coppa Svizzera in tutto il Canton Ticino, tutte le bambine che vogliono portare avanti la loro passione penseranno anche loro a questa Coppa, posso vincere anch'io, non è da poco. Quindi quello che avete fatto veramente è veramente grandioso e riempie di orgoglio, sì, Gambarogno, ma ripeto, tutto il Canton Ticino.
Assolutamente.
Perché voi questa coppa volevate vincerla, cioè ve la sognavate, non è una cosa che uno dice, ma sì, già che ci siamo, giochiamo tanto per giocare. Cioè, forse è anche giusto spiegarlo quanto è il vostro impegno, anche tutti i giorni, settimanalmente.
Quante volte vi allenate a settimana?
3 volte a settimana.
Più la partita, il sabato o la domenica.
E spesso, quasi sempre, sono fuori dal Ticino.
Esatto, purtroppo quasi spesso andiamo in su. Quindi ci dobbiamo sempre alzare presto per andare a giocare una partita in Svizzera interna.
Curiosità personale, prima di andare da Patrick Donghi, quanto dovete fare di macchina più o meno, se non voglio sapere dove abitate, ma per arrivare al campo sportivo?
Io in treno ci metto tipo 20 minuti.
Ok.
Boh, io abito abbastanza vicino, quindi 10 minuti sono già lì.
Anch'io abito vicino, 15 minuti massimo.
Questo ci dice tanto, secondo me, anche sulla distribuzione nel Canton Ticino di squadre femminili. Una volta bisognava magari farsi 40-50 minuti di macchina sulla strada cantonale per poter andare a giocare, allenarsi, era totalmente diverso. Questa mini statistica ci dice anche quello, Simona.
Certo, il cambiamento anche in questo c'è stato. Se io penso che io mi allenavo a Villa Negroni, con tutto il bel rispetto del campo di Villa Negroni, però se vedo il centro sportivo del Gambarogno, fantastico, è solo un piacere. Il pensiero, anch'io avrei voglia di ritornare a giocare a calcio, perché un campo così naturalmente ti dà stimolo, e quindi anche il fatto che sono vicino al campo, questo porta aiuta in tutto.
Patrick, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, due cose. Loro sono quelle più vicine, anche perché ci sono ragazze che vengono da Bellinzona, già ragazze che vengono da Solduno, da Ascona. Abbiamo una ragazza che probabilmente viene da Lugano l'anno prossimo, e una da Giffa che vorrebbe venire a giocare da noi. E noi come società abbiamo un servizio bussino che parte da Solduno, va a Ascona, Tenero, e poi va a Cadenazzo a prendere le ragazze e le porta al campo per poi riportarle la sera. E volevo dire, in merito a quando hai chiesto quanti allenamenti fanno, loro fanno allenamento normale, fanno la stagione calcistica normale, poi d'inverno fanno un campionato svizzero di futsal con le adulte. E lì troviamo ragazze o donne, magari che arrivano con la macchina, col passeggino, e loro si sono spaventate le prime volte. E questo futsal, secondo me, e a loro l'ho sempre detto, non era da prendere per far risultato, perché c'erano delle ex professioniste che giocano lì, però le ha aiutate a crescere molto su quello che è la tecnica personale, sulla percezione delle marcature preventive e la velocità, il gioco della veloce, il 4 contro 4 che è la base del calcio, e questo le ha aiutate a crescere molto, sì. E per questo che abbiamo spinto molto anche questa attività qua. Dunque loro si allenano quasi tutto l'anno.
Giusto per informazione, futsal che è il calcio da sala, il calcio da palestra.
Sì, 4 contro 4.
4 contro 4.
Io credo che onestamente, di fronte a questo impegno, di fronte a questa coppa, non possiamo che dedicare una standing ovation.
Standing ovation per il Gambarogno Under 19, che ci ha portato anche la Coppa Svizzera, vinta di recente il 21 giugno in questa finale, vinta 2-1, le ragazze del Gambarogno, Alice, Laura e Aurora. E abbiamo parlato nel corso di questa mattinata anche del fatto e anche della difficoltà di diventare una calciatrice professionista, cioè di vivere soltanto di calcio. Nel vostro futuro, nel vostro cassetto dei sogni, c'è questa idea di vivere di calcio? Magari partiamo da te, Laura. Aurora, scusa.
Sì, però gli stipendi sono molto bassi rispetto a quelli maschili, e secondo me questa cosa non è troppo giusta, perché anche noi diamo molto spettacolo e alcune volte è più bello vedere una partita femminile che una maschile.
Facciamo una carrellata, Alice.
Boh, secondo me spero che passando degli anni il calcio femminile inizi a essere più popolare come quello maschile, perché secondo me valiamo anche noi tanto.
Ma se pensi ad essere professionista, è un sogno o è un piccolo progetto?
È un sogno.
È un sogno.
Anch'io ovviamente ci spero, però spero anche che con questi europei si faccia sentire di più il calcio femminile e niente.
E questi europei, chiedo a Patrick Donghi, porteranno uno stimolo anche per il calcio ticinese? C'è qualcosa che si muove per il futuro?
Ma secondo me lo vedremo a settembre, quando ricominceranno le scuole, e vedremo se quante ragazze si presenteranno al campo. Credo di sì, porterà, perché come sempre quando qualcosa passa in televisione si vede, e poi il calcio femminile è bello da vedere, perché non è come il calcio maschile che uno prende, subisce il fallo, sta giù tre quarti d'ora a fare scene da Circo CNI, no? Ma se guardiamo il calcio femminile, una subisce il fallo, si alza subito ed è ancora tutto sano, ancora tutto bello pulito, nel senso non è come il calcio maschile che... E credo che comunque questo europeo porterà qualcosa a incentivare le ragazze sempre di più a giocare a calcio. Tra l'altro Laura è figlia d'arte, perché il papà giocava nel Locarno in Serie B.
Ecco. Andiamo a vedere magari a Basilea cosa succede.
Esatto, vediamo Agata Galfetti se inizia ad animarsi anche questa zona, questa fan zone. Agata, sei ancora lì?
Sì, diciamo che pian pianino inizia ad animarsi, è appena passato sono passate frotte di volontari con la loro maglietta azzurra per spargersi poi in tutta la città, e anche le nostre ragazze sono state già prese dal collega del web, Simone Giambolini, che ha fatto loro anche alcune interviste, anche qui. Diciamo che per adesso la piazza è animata più dai giornalisti che dai turisti, ma io credo che qualcuno ne approfitti anche per la bella giornata per farsi una passeggiata nella Basilea storica, un po' di shopping, magari alla ricerca dell'ultimo gadget, anch'io non l'ho ancora trovato. E quindi
aspettiamo,
sì,
ricordati i tuoi colleghi.
Ve lo porto, promesso, ve lo porto. Vi porto una piccola Madlì.
Tra l'altro ricordiamo questa cosa, noi abbiamo parlato di Basilea perché questa sera la nazionale gioca a Basilea, ma sono 8 città sparse per il territorio svizzero, purtroppo non c'è la Svizzera italiana, il fatto che lo stadio di Lugano non sia ancora arrivato, lo si è sentito più volte, non ha permesso di portare l'europeo femminile anche qui in Ticino, però ci sono da Ginevra a Zurigo 8 città che sono coinvolte volte in questo europeo. Noi siamo quasi alla conclusione, Agata, però ti facciamo
posso farla una battuta ispirata?
Sì, certo.
Scusate, io sono ispirata dal fiume Reno, allora volevo dire, visto, già che siamo qui, siamo a Basilea, volevo dire che stasera qui dove scorre questo fiume antico e potente, stasera entreranno in campo le nostre 11 valchirie. Mi sento molto fiera di questa battuta edotta.
Allora dai, chiudiamo col pronosticone. Dai Agata, dove arriva la Svizzera? Così.
Sarebbe bello che passasse il turno. Okay. Sarebbe molto bello e secondo me con il dodicesimo uomo che sarà, anzi la dodicesima donna, diciamo così, dai, la dodicesima donna e uomo del tifo potrà farcela.
E chi lo vince il torneo?
A Spagna.
Ok, adesso ti salutiamo. Buon rientro Agata, a presto.
Ciao e grazie.
Partendo da Simona Gennari, dove arriva la Svizzera e chi vince?
Ah, io ci credo fino in fondo, quindi spero che la Svizzera arrivi in finale.
Quindi la risposta è unica.
Esatto. Sì. Patrick?
Ma speranza, visto che si gioca in casa, di solito chi gioca in casa ha una tu in più.
È successo
perché no?
L'ultima volta con Inghilterra.
Come abbiamo sognato noi la Coppa, l'abbiamo vinta, può farlo anche la nazionale.
Beh, sogno, giusto.
Aurora, Alice e Laura?
Secondo me passa il primo turno, ma il secondo è già tanto se lo passa.
E chi vince?
L'Italia.
Alice?
Io spero che la Svizzera ce la fa. Noi ce l'abbiamo fatta e quindi loro, se ci credono, ce la faranno anche loro.
Io spero che arrivi in finale poi con il pubblico di casa.
Che spinge.
Una spinta in più.
E poi vedremo ovviamente il 27 di luglio è la finale, si parte quest'oggi. Ricordiamo che la Svizzera in entrambe le sue partecipazioni agli europei ha sempre concluso la sua avventura ai gironi. Siamo arrivati alla fine di questa puntata speciale di Così per Sport, ma ricordiamo che questa sera a partire dalle 20 su Rete 1 racconteremo l'esordio della nazionale svizzera di calcio, lo faremo da Lugano Marittima, quindi se volete passare a vedere la partita insieme a noi, benvenuti. Marcello, ci vediamo questa sera.
Assolutamente, non vi libererete tanto facilmente di noi.